Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, che oggi ci porta in Afghanistan, quindi nel continente asiatico. Avremo una lunga intervista con Emanuele Giordana, giornalista, direttore dell'agenzia Lettera 22, studioso proprio, conoscitore dell'Asia, in particolare dell'Afghanistan, dove si recò per la prima volta nel 1974. Di Emanuele Giordana è da poco uscito un volume dal titolo Afghanistan, il crocevia della guerra alle porte dell'Asia, edito da Editori Riuniti. Con Emanuele Giordana cercheremo di capire com'era l'Afghanistan proprio degli anni 70, quando per la prima volta l'autore del libro vi si recò, e com'è l'Afghanistan di oggi, cosa è cambiato. Naturalmente sappiamo bene quanto drammatica sia stata la storia dell'Afghanistan degli ultimi 30 anni. E allora cominciamo subito questo ascolto con Emanuele Giordana, al quale ho cominciato col chiedere proprio cosa ha spinto un'intera generazione negli anni 70 a partire dall'Europa, dall'Europa occidentale, e recarsi in Asia e raggiungere in molti proprio l'Afghanistan. Ascoltiamo l'intervista a cominciare da questa risposta.
La spinta era, credo, una spinta che veniva in generale dal 68, che non era soltanto quella di una ribellione nei confronti della società in cui vivevamo, ma anche, come dire, la ricerca di una conoscenza, che era sia una conoscenza interiore, cercare di guardarsi dentro, un po' al di fuori del luogo in cui si vive, ma anche la scoperta dell'altro. C'era un'atmosfera molto bella, secondo me, che era proprio quella del desiderio di vedere, scoprire, a volte forse anche un po' nevroticamente, col desiderio di coprire tanti chilometri, di arrivare fino a Kathmandu, passando per l'India e appunto per l'Afghanistan. Io credo che sia stata per me un'esperienza fondamentale, perché molte delle cose che nel mio lavoro io vedo e di cui devo scrivere adesso, che riguardano l'Asia, mi riportano alla memoria quei ricordi di ormai più di 30 anni fa, quasi 40, e sono spesso una lezione critica, nel senso che la maniera in cui noi affrontiamo adesso questi paesi, o la grande crescita dell'India, oppure la tragedia della guerra in Afghanistan, o le difficoltà con l'islamismo radicale del Pakistan, molto si possono capire ripensando anche a 30 anni fa, e quindi a un cammino difficile di cui allora, da ragazzi giovani, non capivamo che direzione avrebbe preso, ma che oggi aiutano forse a capire meglio il presente.
Ecco, proprio allora, fotografia dell'Afghanistan del 1974, così come è apparso agli occhi di Emanuele Giordana.
Ma allora era una specie di mille e una notte, un mondo che chiamerei di medioevo islamico, di rapporti tribali molto forti, con un fortissimo senso della famiglia, però anche dell'ospitalità. Gli afghani sono persone molto ospitali, estremamente simpatiche e anche molto ironiche. Era soprattutto un mondo maschile quello con cui si veniva a contatto, perché le donne erano un tabù completo, non soltanto per il burka, ma proprio per le regole che imponevano la lontananza dalle figure femminili. Ma era un mondo estremamente affascinante, di una bellezza anche spietata, perché è un paese di rocce, di deserti, di venti gelati o di caldo soffocante, ma in cui l'elemento umano, cioè gli afghani, popolo afghano, che per quanto si dica etnicamente molto diviso, in realtà ha un senso dell'afghanità, di essere di quel luogo lì. Beh, con tutto questo fu una sorta anche di grande shock culturale per noi, che vedevamo un mondo diverso da quello che conoscevamo, che era la grande società e civiltà dei consumi, diciamo, quella che poi noi criticavamo in Occidente. Io credo però, e questo mi è sembrato, col senno di poi, il fatto positivo anche per gli afghani, noi costituimmo uno shock culturale anche per gli afghani, perché loro per la prima volta, paese estremamente chiuso, povero, con pochi soldi per viaggiare, vedeva un'altra realtà, che era una realtà di ragazzi e ragazze che viaggiavano assieme, che avevano una certa libertà nel modo di vestire. Il dato più importante credo che sia stato per noi e per loro lo shock culturale di vedere la diversità e allora di comprenderla, di capirla e forse anche di accettarla.
Poi da allora, in maniera molto rapida, possiamo ricordare l'invasione del 1979 da parte dell'Unione Sovietica, l'avvento successivamente, diciamo, dei talebani e più recentemente naturalmente l'intervento americano con gli alleati in seguito all'11 settembre del 2001. Ecco, tutti questi avvenimenti hanno permesso che comunque sopravvivesse qualche cosa di quell'Afghanistan?
Io credo di sì, e naturalmente l'aspetto da salvare, non soltanto per le bellezze naturali o per le bellezze architettoniche di un paese che ha conosciuto tantissime immigrazioni, quindi tantissime culture, il passaggio di popoli diversi, anche popoli occidentali, se noi pensiamo ad Alessandro Magno, per esempio, o la diffusione del buddismo in un paese che adesso è islamico, ma che tiene ancora le vestigia di quel tempo. C'è questo aspetto, c'è l'aspetto di questa società con legami molto forti dal punto di vista della famiglia e del proprio villaggio, e c'è ancora, come dire, una semplicità che è la diversità dalle società estremamente complesse e difficili in cui noi viviamo adesso. Naturalmente in tutto questo ci sono stati 30 anni di guerra, quindi la situazione è estremamente deteriorata, ma ci sono, io credo, gli elementi perché l'Afghanistan si possa riprendere. È un popolo forte, un popolo che ha una grande identità nazionale e lo si può aiutare. Che cosa è cambiato? Molto, naturalmente, soprattutto per la guerra. Che cosa è rimasto? Secondo me anche gli elementi migliori, e cioè la forza degli afghani di volerne venire fuori. La domanda vera è se in questo momento li stiamo aiutando oppure no.
Perché questo destino? Per quale motivo questo destino di guerra proprio in Afghanistan?
Ma l'Afghanistan è un paese che effettivamente è il crocevia di mondi diversi. Al suo occidente si apre il grande Medio Oriente con la Persia, l'Iran e poi il mondo più vicino a noi che conosciamo, verso oriente invece l'India, quindi la porta del subcontinente indiano, a nord il mondo ex sovietico, che ha però molti elementi culturali di vicinanza con l'Afghanistan, a cominciare da certe lingue come il turco o il farsi, che sono lingue parlate anche in Afghanistan. Questo però ha fatto sì che proprio la sua posizione, come dire, strategica dal punto di vista delle vie commerciali tra l'Asia e l'Occidente prima e poi tra gli appetiti per farci passare gli oleodotti, abbia fatto sì che l'Afghanistan sia sempre stato un paese in cui i suoi potenti vicini, l'India prima, poi il Pakistan, l'Iran, l'Unione Sovietica, abbiano sempre cercato in qualche maniera di farselo proprio. Questo è stato vero anche durante l'Ottocento, quando l'India era britannica, l'Unione Sovietica era la Russia zarista e l'Afghanistan rappresentava un po' la porta per i russi per entrare in India e per gli inglesi il baluardo di difesa. Ecco perché ognuno di loro ha sempre cercato di metterci le mani e questi appetiti, gli appetiti dei grandi vicini, sono la rovina di questo paese.
Come sta la gente oggi? Prima parlavi della grande umanità, anche grande simpatia della gente afghana quando arrivaste nel 1974. Riesce nonostante tutto la gente a mantenere quell'indole, oppure in qualche modo il turbamento dovuto agli ultimi 30 anni, diciamo, di conflitto lascia un segno indelebile?
Beh, un segno certo c'è, per molti aspetti sarà un segno indelebile. C'è forse ancora un po' di tempo, nel senso che noi abbiamo creato, quando dico noi parlo di noi occidentali e degli americani, cioè dei paesi in questo momento che sono coinvolti nella guerra in Afghanistan, dopo il 2001 abbiamo creato una grande aspettativa, cioè abbiamo detto agli afghani noi vi porteremo la democrazia e con la democrazia vi porteremo il benessere. E questo in realtà non siamo riusciti a farlo, io credo, per due buoni motivi. Il primo perché forse l'impostazione non era giusta, la democrazia non è una cosa che si porta a qualcun altro, ma è una cosa che, che qualcun altro deve sentire. Noi possiamo aiutare a germogliare dei semi, ma non possiamo andare a piantare una quercia. Il secondo punto è che forse avremmo dovuto, anzi sicuramente avremmo dovuto fare di più sul piano della ricostruzione, ricostruzione civile in termini di strutture, infrastrutture, e ricostruzione culturale aiutando gli Afghanistan con le scuole, con l'educazione. In questo abbiamo fatto molto poco. Per dire l'Italia, che pure è un paese che ha speso molto in cooperazione civile, noi abbiamo speso un sesto rispetto alle spese militari, che ammontano a più di 300 milioni di euro l'anno, per aiutare l'Afghanistan. Cioè abbiamo speso la maggior parte dei nostri quattrini per mantenere un esercito, che ha una ragione di essere sicuramente, che in molti casi gli afghani vedono anche con favore, ma che se non si procede velocemente sul piano della ricostruzione civile, per un afgano rimarrà la sensazione che a noi soprattutto interessa avere lì un esercito, ma che cosa facciamo veramente per loro? Ecco, in questo abbiamo sbagliato e il tempo per rimediare è poco.
A proposito di come gli afghani vedono ciò che gli sta intorno, cosa pensano gli afghani che ha incontrato anche a Kabul recentemente dei talebani?
Io credo che generalmente gli afghani siano contrari ai talebani, o quantomeno agli aspetti ideologici più duri di quello che i talebani rappresentano, cioè la segregazione delle donne, l'impiccagione piuttosto che il taglio delle mani per chi commette un reato, cioè tutti questi aspetti estremamente deleteri che fanno parte dell'ideologia islamista, poi declinata nella maniera peggiore attraverso gli aspetti più oscurantisti del codice tribale Pashtun, che è quello dell'etnia di riferimento dei talebani. Il problema è che il consenso nei confronti delle persone che vogliono aiutare gli altri, siano i talebani o gli occidentali, si forma se effettivamente l'aiuto poi si materializza. In questo momento invece purtroppo quello che succede è che c'è una grande disillusione sull'aspetto della ricostruzione che non avanza, e nel sud, dove i talebani sono più forti, c'è una sorta di rabbia invece per la politica di bombardamenti indiscriminati che sono fatti soprattutto dagli americani, che conservano un contingente al di fuori della NATO, ma anche dalla NATO, bombardamenti che uccidono la popolazione civile, e lì il consenso sta scemando rapidamente. Questo non lo dico io, ma inchieste molto serie che parlano di oltre il 30% di persone convinte che i talebani debbano tornare. Perché? Perché evidentemente bombardare una casa per uccidere un talebano e uccidere nello stesso tempo tre civili, una donna, un bambino, un anziano, significa per la persona rimasta in vita che non è questa la maniera di uscire dalla guerra. In questo senso credo che ripensare l'intervento militare, il quale per molti aspetti è ancora ben visto e anche con una certa differenza dagli afghani tra gli italiani o la NATO e le forze americane, vada proprio fatto nel senso che non è con i bombardamenti che quella guerra sarà vinta. Difficile dire come, ma non certo buttando bombe e uccidendo una gran quantità di civili, dicono le organizzazioni non governative di lì, che sono oltre 230 i morti civili dall'inizio dell'anno.
E di Bin Laden cosa pensano?
Ma di Bin Laden credo che abbiano sempre pensato tutto il male possibile, perché in fondo questo è l'uomo che poi ha provocato la svolta che li ha riportati nel vortice della guerra. Quando i talebani erano al potere, ricordo quel periodo perché riuscii a viaggiare proprio nel momento in cui Mullah Omar era al massimo del suo successo, la gente non li amava. Non li amava proprio per gli aspetti che abbiamo detto prima: obbligava la gente ad andare alla moschea se non ci voleva andare, li obbligava a tenere la barba lunga, le donne non potevano uscire di casa, ma apprezzavano un elemento fondamentale, l'ordine e la sicurezza che i talebani erano riusciti a imporre dopo che i mujahideen, cioè i gruppi della resistenza che avevano combattuto i sovietici, avevano iniziato a litigare tra loro e il paese era diventato il crocevia, questo sì, di una guerra per bande. I talebani riportarono l'ordine e questo veniva apprezzato dalle persone. Quando sono stati cacciati via, gli afghani hanno detto qui ci sarà un nuovo ordine, ci siamo anche liberati dai barbuti. Ma questo cambiamento non si è verificato, questa è la scommessa più grande, e in questo momento il problema del consenso è il problema maggiore. In metà del paese, nel nord, il consenso c'è alla politica del governo e quindi a una pace lenta, ma che da qualche parte porterà, ma nel sud, dove c'è il conflitto, le cose vanno male.
Massoud se ne parla meno in un certo senso, però per un certo periodo è stato e lo è tuttora un personaggio mitico. Ha ragione di esserlo tale oppure lo è diventato solo per la sua morte tragica?
Ma la gente ha sempre bisogno di avere un eroe in cui credere. Massoud lo ha rappresentato per un lungo periodo, era un grande capo militare, un abile stratega, un uomo colto, parlava l'inglese, il francese, oltre alle lingue della sua nazione, era un ottimo diplomatico, rappresentò la resistenza prima contro i sovietici e poi contro i talebani. Ma in realtà la sua figura deve essere ridimensionata, come sempre avviene poi con tutti i grandi eroi. I grandi eroi poi sono uomini come gli altri e commettono spesso nefandezze che riescono abilmente a nascondere. Così è stato purtroppo anche di Massoud, un uomo che si è sporcato le mani di sangue bombardando delle città, ammazzando moltissimi civili, uccidendo degli oppositori politici. Sono storie rimaste nascoste a lungo e che non si sono tirate fuori, anche perché si aveva bisogno in qualche misura di avere un eroe, e oggi è un eroe nazionale Massoud, quindi è difficile fare questo discorso in Afghanistan. Ma la verità è anche questa: quell'uomo è stato un grande uomo sul piano militare, molto meno sul piano umano.
Ultimissima domanda sul libro proprio Afghanistan, il crocevia della guerra alle porte dell'Asia. Chi avrà l'opportunità di sfogliarlo vedrà che è strutturato in una determinata maniera. Ecco, l'autore come consiglia di utilizzare uno strumento come quello che lui ha messo a disposizione?
Ma il libro è fatto grosso modo in due parti. C'è un lungo racconto che si snoda per una trentina di pagine che riassume e mette un po' assieme tutti gli avvenimenti a partire appunto dagli anni 70, dall'invasione pacifica degli Hippi fino ai giorni nostri. E poi c'è una sorta di rubrica per lemmi, come un dizionario, in cui dai personaggi o dai temi, Karzai per dirne uno, Bin Laden, Pashtun, ci si può fare poi un'idea più approfondita di altre cose. Io consiglio di leggersi la prima parte e poi con l'occasione, quando c'è un termine che stimola la nostra curiosità, andarsi a vedere il piccolo dizionario.
Di nuovo in studio abbiamo ascoltato insieme questa lunga intervista con Emanuele Giordana, autore, ripeto, del volume Afghanistan, il crocevia della guerra alle porte dell'Asia, editori riuniti da poco in libreria. E per concludere questa lunga chiacchierata ho voluto ancora porre una domanda ad Emanuele Giordana, che è uno dei contributori, diciamo, di coloro che ha ridato vita all'esperimento, se così possiamo chiamarlo, di Asia Major, un osservatorio italiano sull'Asia, un modo per ripercorrere ogni anno i maggiori avvenimenti che hanno caratterizzato il continente asiatico. Anche qui un volume appena uscito, in questo caso Guerini e Associati, L'Asia negli anni del drago e dell'elefante 2005-2006, che appunto traccia un quadro di questo biennio dell'Asia, con ovviamente Cina e India in primo piano, ma non solamente. Ad esempio proprio Emanuele Giordana ha curato un saggio sulla Malaysia. E allora, a conclusione un po' di questa lunga chiacchierata con Emanuele Giordana, ho voluto chiedere a lui che cosa è e che cosa si propone Asia Major. Ascoltiamo insieme.
È una storia relativamente antica, nasce oltre 15 anni fa, quando Giorgio Borsa, uno dei maggiori asiatisti italiani, dopo il 1989, cioè con la caduta del muro di Berlino, ritiene che sia necessario ogni anno dare un'idea dell'Asia che vada al di là dei soliti approfondimenti accademici e che fornisca un quadro anno per anno dei grandi cambiamenti del continente. Raggruppa quindi una serie di studiosi italiani di diverse università e comincia a produrre questo volume Asia Major, che per 15 anni è stato pubblicato ininterrottamente. Poco conosciuto purtroppo dal grande pubblico, questa pubblicazione, che aveva appunto il compito anno per anno di dire come cambiava il continente asiatico, a un certo momento era data per defunta, erano finiti i fondi che provenivano prima da una fondazione, e tutto questo patrimonio rischiava di morire, il patrimonio fondato da Borsa e anche da un altro grande asiatista italiano, Paolo Beogno Brocchieri. Allora si è pensato di riprendere in mano la pubblicazione, ma soprattutto di fare di questo gruppo non soltanto un salotto di buoni accademici italiani, ma una sorta di osservatorio, di pensatoio sull'Asia. Questo è stato l'inizio di una nuova stagione.
E che cosa vi proponete? Ecco, quali saranno i punti fermi, almeno quelli che sperate diventeranno i punti fermi, e che saranno presentati tra l'altro tra qualche giorno, il 18 luglio.
Sì, il 18 luglio noi daremo conto del fatto che Asia Maior è diventata un'associazione, quindi non più soltanto un gruppo di amici che si ritrova, un'associazione cui compito sarà ogni anno di riprendere la vecchia pubblicazione, quindi ogni anno, come quest'anno abbiamo fatto, di pubblicare un volume di Asia Maior che dia conto di quello che è successo in Asia dell'anno precedente. Quest'anno il volume è quasi grande il doppio perché dovevamo coprire un buco di 2 anni, ma in seguito si riprenderà, diciamo, ciclicamente questo lavoro. Ci sarà un sito internet che conterrà e che sarà noto e libero dal 18 di luglio tutti i documenti contenuti nel volume, di cui si potrà leggere una piccola sintesi e che poi dal gennaio saranno liberi, potranno essere integralmente letti, e da questo sito se ne originerà un altro in settembre, che sarà invece un sito di aggiornamenti quotidiani sull'Asia, in cui il lettore italiano in italiano potrà trovare indicazioni, rassegne stampa, articoli interessanti e un commento che potrà essere fatto dai soci di Asia Maior a seconda della notizia del giorno, se parla della Thailandia, della Corea o della Cina, per avere un occhio più approfondito sulle vicende del continente, che vadano un po' oltre le notizie, che diano insomma una chiave di lettura dei grandi cambiamenti. Oltre a questo, l'osservatorio ha in mente di promuovere ricerche sul campo e stiamo studiando la possibilità di farne proprio una in Afghanistan, consorziandoci magari anche con altri gruppi, associazioni e organizzazioni non governative, e cercare di capire, fare una ricerca su che cos'è esattamente la società civile afghana, le donne, gli uomini, le associazioni, le organizzazioni, proprio con l'idea di favorire e sostenere la nascita e il miglioramento della democrazia afghana.
In conclusione di questa puntata voglio ricordare che l'iniziativa di Asia Maior verrà ufficialmente presentata e con essa lanciato il sito internet www.asiamaior.net il 18 luglio prossimo al Senato qui a Roma, presenti Gianni Vernetti, sottosegretario agli esteri con delega per l'Asia, Michel Guglielmo Torri, presidente di Asia Maior, Ugo Papi, consigliere per l'Asia del Ministro degli Esteri, a moderare sarà proprio Emanuele Giordana, che abbiamo ascoltato fin qui e che di Asia Maior è vicepresidente. Allora ricordo il sito www.asiamaior.net, sito che sarà accessibile e visibile a partire proprio dal 18 luglio. E siamo così giunti alla fine anche di questa puntata di Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, puntata che si è occupata oggi in particolare del continente asiatico e focalizzando soprattutto l'attenzione sull'Afghanistan. Vi ricordo che la puntata di oggi, come sempre, la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Magari torna la settimana prossima, stesso giorno, stessa ora, da parte di Lucas Durant. Per il momento, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.